Quando hanno ripreso a rullare i tamburi di guerra? Quando hanno ricominciato a risuonare se non avevano mai smesso di rullare nell'Europa occupata? Terre da rifondare in matasse di padri e sangue, territori da contendere alle fedi e alle ideologie, spinte economiche selvagge che non toccano magari neanche terra per lasciarsi dietro i confini spettrali delle voci di una patria e di una nazione. Ein Volk, ein Land e quanto ne consegue. All'inizio della storia dell'Aibach ci fu una fine, la fine di una federazione di stati che congiungeva tutti i luoghi di intensificazione degli incontri e degli scontri del continente più insanguinato e sanguinario, polietnico e multireligioso. Un punto di contatto rifondato come un'area di stratificazione fra l'estremo limbo dell'ultimo grande sacro romano impero, quello asburgico, cattolico e apostolico, e il cuneo musulmano di un ancora più originario stato dispotico asiatico, fra cui si erano incistate a difendersi e razziare le formazioni barbariche paleoslave e ortodosse. Il sogno era durato poco, il sogno di confondere i valichi e i fiumi che contengono le razze, di mandare in rovina i municipi e i santuari in cui si raccolgono sulle tombe dei padri i figli, e di dissolvere così le linee incavate nella mappa d'Europa nell'unica striscia fra l'Adriatico e i Balcani, per circa mezzo secolo sottratta alle truppe di occupazione che mantenevano il continente in uno stato di mobilitazione generale.
Both those in the east and those in the west should be clear with the fact that we are not moving away from our road that we beat the path for in 48. That is to say that we have our own way. We always bravely say what is right on this side and what is not. And what is right on the other side and what is not. It should be clear to everyone that we cannot be no one's appendage of nobody's politics. That we have our own point of view and that we know the worth of what is right and what is not right.
I Laibach non sono stati un gruppo di dissidenti, ricordava il portavoce del gruppo. Noi non odiavamo la Jugoslavia o il suo regime, né volevamo sovvertirlo. Al contrario, noi volevamo renderlo più forte e più efficace, ma era troppo tardi. La Jugoslavia era stata creata in un periodo di tardo surrealismo e iperrealismo socialista. Raggiunto il suo apice nel modernismo, prese a dissolversi con il postmodernismo. A ben vedere, era una retroformazione eclettica e non un'omogenea superficie modernista. L'esplosione della Jugoslavia, il cambio del sistema e la guerra che ne seguì erano in qualche modo il logico risultato della fine di un sogno utopico. All'inizio della storia dell'Aibach ci fu una fine. Josip Broz, che con il nome di Tito aveva guidato la resistenza contro le truppe nazifasciste e le sanguinarie formazioni militari del collaborazionismo sloveno e croato, fondatore e indiscusso leader della Federazione Jugoslava, sottratta mirabilmente alle mire espansionistiche dell'Unione Sovietica e tenuta strategicamente lontana dall'area di influenza americana, moriva il 4 maggio del 1980 a Lubiana, all'età di 88 anni. Nei 20 anni successivi l'utopia federalista si sarebbe rapidamente incrinata e la più grande faglia politico-culturale del continente avrebbe ricominciato a franare e ricozzare. I tamburi di guerra, risuonati per più di 30 anni nei proclami di Radio Mosca e nelle canzonette pop delle radio occidentali e in qualche modo mescolati se non missati nello spazio aereo della federazione, tornavano a farsi udire come un sinistro annuncio per il futuro. La Boscaglia si sveglierà nel sole e la guerra ripeterà la sua canzone, non nasconderti il volto. È tempo di guerra, oggi. La Jugoslavia, con Tito, era stata una specie di zona franca, vi aveva aspirato il tepore della pace surriscaldata della guerra fredda, come se proprio lì, dove non c'erano truppe d'occupazione, avvenisse lo scontro, ma anche l'incontro delle due culture e dei due sistemi politici che bipartivano il mondo. All'indomani della morte del maresciallo Tito, l'arte e l'ideologia erano ancora ineluttabilmente connesse in Jugoslavia. L'immagine del leader scomparso era addirittura più presente e pervasiva di quanto non lo fosse stata prima, e l'indottrinamento ideologico proseguiva nelle scuole, nelle università e nelle fabbriche. Molti dunque dei cliché con cui l'Occidente è solito descrivere gli stati del socialismo reale risultavano per davvero presenti, ma con accanto stimoli che giungevano dalla filosofia francese e dalla sua sinistra radicale, dal consumismo, dalla cultura rock e pop occidentale, dall'arte concettuale e persino da quella che si può senz'altro definire scena punk slovena. In questo clima, il 1 giugno del 1980, il gruppo The Laibach diveniva ufficialmente operativo a Trbovlje, una cittadina industriale di 18.000 abitanti della Repubblica Jugoslava di Slovenia. La musica industriale faceva parte per davvero del loro DNA. L'ambiente politico nel quale il gruppo si era formato viveva nelle contraddizioni fra le tendenze liberali e quelle repressive del sistema jugoslavo, determinando quel loro speciale cocktail Molotov ready-made che avrebbe insospettito le autorità. Nel settembre di quell'anno, difatti, la polizia cancellò il primo concerto del gruppo al Delavski Dom, centro culturale dei lavoratori, di Trbovlje, per uso inappropriato di simboli. vestiti sin dalle prime apparizioni con divise militari senza segni di riconoscimento, se non una fascia al braccio con una croce nera, i Laibach dichiaravano: l'arte è fanatismo, cioè politica. E non importa quale politica. I Laibach, come gruppo concettuale multimediale, si prefiggevano di esplorare la relazione fra arte e ideologia, finendo quasi involontariamente col reperire un metodo per mettere a giorno le contraddizioni non solo del sistema politico nel quale erano immersi, ma del sistema in quanto tale. La sfida stava già nell'aver scelto il nome tedesco di Lubiana, a ricordo dell'entusiastico collaborazionismo della Slovenia durante l'occupazione nazista, e si realizzava in uno strano mix in cui gli approcci dell'avanguardia e dell'arte concettuale incontravano l'elettronica e le tendenze più estreme europee e americane, già presenti del resto nei circoli intellettuali e artistici di Belgrado e Zagabria, e persino nelle onde radio dell'emittente studentesca di Lubiana, che non a caso nell'82 trasmise un loro memorabile e naturalmente controverso concerto in diretta. Era una strana forma di opposizione al regime quella esercitata dai Laibach, che non aveva nulla in comune con i consueti comportamenti dei dissidenti degli stati socialisti. Il regime postitino si trovò di fronte a un gruppo che, piuttosto che manifestare la propria irriverenza, ostentava un rispetto per l'autorità così integerrimo e radicale da mettere in luce senza mezzi termini il lato oscuro, totalitario e fascista del potere. Appropriandosi del concetto du champ piano di Readymade e delle tecniche di improvvisazione elettroacustica, i Laibach finirono così sin dall'inizio col creare collage sonori che mettevano in risalto le oscure correnti culturali sotterranee in cui erano immersi. Finirono così col mettere insieme, campionare e suonare l'assordante cicaleccio dell'ambiente mediale, utilizzando dischi e registrazioni radio di propaganda. Accanto ai suoni dell'industria pesante, prossima alla crisi, in Jugoslavia come in Occidente, i Laibach usarono allora i testi dei discorsi di Tito e dei suoi ideologi come poesia politica ready-made.
Država skrbi za dvig in iskoriščanje gozdov. Država skrbi za fizično vzgojo ljudstva, posebno mladine, v svrhu dviganja narodnega zdravja, delovne in obrambene sposobnosti. Ravna če dalje bolj popustljivo, dopušča se vsa svoboda. Oblast je pri nas, oblast je pri nas ljudska.
Dopo che il servizio militare aveva disperso nel 1981 i membri originari dei Laibach nelle varie repubbliche jugoslave, il gruppo si ritrovò l'anno successivo per una serie di concerti a Lubiana, Zagabria e Belgrado, destando clamore e una sempre più indiscreta attenzione da parte della polizia delle varie repubbliche. Alla fine di quella tournée, il primo cantante e portavoce dei Laibach abbandonò definitivamente il gruppo e, infine, nel 1983, durante il concerto per la Biennale di Zagabria, che avrebbe dovuto durare per l'intera notte, la polizia irruppe alle 5 della mattina per interrompere lo show. Dopo una scandalosa intervista andata in onda per la televisione di Lubiana il 23 giugno di quell'anno, nella quale i Laibach risposero alle domande del giornalista con la lettura di comunicati ispirati sulla funzione dell'arte, venne loro interdetto l'uso del nome e la Repubblica Slovena di Jugoslavia bandì i loro concerti.
Oblast je pri nas ljudska.
Mi smo more, krvi, proljeli za vlastnu jedinstvo našu naciju. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši po vlastnu jedinstvo.
Je pri nas ljudska.
Fondata nel 1984 con una compagnia teatrale e un gruppo di grafici, la Neue Slowenische Kunst, i Laibach cominciarono allora a girare l'Europa e i loro dischi, dopo il primo LP ufficiale apparso anonimo in Slovenia, finirono con l'essere editi e distribuiti in Germania e in Inghilterra. Nova Acropola, pubblicato nel 1985 per l'etichetta indipendente inglese Cherry Red Records, attirò l'attenzione di una delle più importanti case discografiche europee d'avanguardia. E così alla fine del 1986 venne lanciato sul mercato internazionale il primo disco del gruppo inciso per la Mute Records, Opus Dei. Con lo sguardo oramai rivolto verso quella che i Laibach definivano l'Europa occupata dalla NATO, il gruppo si prefisse evidentemente di fornire agli ascoltatori occidentali la stessa ricetta demistificante che aveva loro reso la vita difficile in patria. Il primo passo, allora, fu quello di far emergere il fondo totalitario della cultura pop, e il primo gruppo a assaggiare la corrosione delle loro cover fu il fenomeno mediale di quegli anni, i Queen, addirittura nella loro veste tutta buoni sentimenti, dell'hit The Live Aid, One Vision. I Queen sono assolutamente onesti, dichiararono in quell'occasione i Laibach. Loro mettono in chiaro gli autentici principi della cultura pop. Sono una delle band più significative della cultura occidentale e dimostrano che ogni concerto è in realtà un evento politico. I Queen controllano un vasto numero di persone che inducono a comportarsi in conformità alla loro visione del mondo. La scelta di volgere in tedesco il successo dei Queen, se da un lato parrebbe far risuonare, date le inevitabili associazioni storiche che questa lingua continua, suo malgrado, a veicolare gli stessi elementi sinistri eletti dai Laibach nell'uso dei simboli totalitari che accompagnavano i loro dischi e i loro concerti, equivaleva però anche a criticare la dittatura dell'inglese nella musica popolare. D'altra parte, la scelta multilingue dei Laibach, che si esprimono indifferentemente in sloveno, tedesco, inglese e addirittura in italiano, rappresenta un ulteriore passo verso quella sorta di interventismo deterritorializzante che è un po' il nocciolo della loro oramai 25ennale produzione artistica. Erano quelli gli anni in cui Gorbaciov guidava l'Unione Sovietica alla distensione nel momento stesso in cui il gigante, con Chernobyl, aveva mostrato i suoi piedi d'argilla. Ma erano anche gli anni in cui, riconosciuta l'origine virale dell'AIDS, cominciarono in tutto l'Occidente le prime campagne di controllo dei cosiddetti comportamenti a rischio. Dappertutto, l'oramai incontrastata politica della vita, o biopolitica, affermava nel nome della grande tautologia, quella che Žižek chiamerà più tardi la tautologia contraddittoria, che il bene della vita era la vita stessa. Non era stato del resto giusto questo il ritornello, il tormentone del gruppo austriaco Opus che aveva imperversato per tutta l'Europa? I Laibach, naturalmente, non si lasciarono sfuggire l'occasione.
Everything will get life.